Salve a tutti, un saluto dal blog studentesco Verona. Oggi continua il nostro viaggio nelle visioni d'Europa. Nostra puntata oggi comincia con una domanda. Chi ha detto che l'Europa si fermi a un concetto puramente geografico? Piacerotto, in questa puntata cercheremo di dare una risposta e lo faremo raccontando la storia dell'azione integralista brasiliana e raccontando la storia dei suoi leader Plinio Salgado e Miguel Reale. Prima di iniziare però un po' di musica. Eccoci trovati, quest'oggi parleremo dell'azione integralista brasiliana. Fondata appunto nel 1932, divenne il più importante movimento di massa dell'intero Sud America. Complice di questo successo fu la mistica politica, l'estetica e l'organizzazione della gioventù, tutto quanto ispirato al modello del fascismo italiano. Qua appunto torna come il fascismo in Italia fu un faro per tutto il mondo. Ideologicamente nazionalista, e ovviamente si oppone al comunismo e al capitalismo, l'azione integralista ha come punto cardine fondamentale il tradizionalismo religioso e il rispetto delle varie tradizioni etniche del Brasile, in quanto paese multietnico. L'idea dell'integralismo nasce quando negli anni 30 il futuro fondatore Plinio Salgado visitò l'Italia, rimanendo appunto molto colpito dallo stato fascista italiano. Tornato in patria, fonda il suo movimento su base di quello mussoliniano e stabilì una struttura gerarchica centralizzata. Si dotò di un reparto paramilitare, appunto le camicie verdi, ispirate chiaramente alle camicie nere, introdusse il saluto romano accompagnato dal grido «Tu sei mio fratello», che nell'ottica integralista stava per presente. L'integralismo esalta molto la dimensione religiosa, come abbiamo detto, e propone una visione più democratica del corporativismo. Sempre a livello economico, come abbiamo detto, si oppone al comunismo e al capitalismo in quanto li definisce figli della stessa ideologia materialista. Il materialismo viene visto come la base della civiltà borghese, che a sua volta non è una classe, ma è uno stato mentale. Di conseguenza le due ideologie, sue figlie, secondo l'ottica integralista, avevano come fine ultimo l'internazionalizzazione dell'umanità, sotto il dominio delle grandi multinazionali, oppure sotto la dittatura mondiale di un regime comunista. In entrambi i casi siamo approdati delle oligarchie a discapito dei popoli. Per evitare ciò, come fecero i fascismi europei, si poneva il corporativismo. Come abbiamo visto prima, l'integralismo ha una visione molto profondamente spirituale della politica, dato che era uno dei punti cardini. Infatti, secondo Salgado, doveva portare a una rivoluzione interiore. Per mezzo di essa, gli uomini avrebbero abbandonato l'egoismo borghese per integrarsi nella comunità nazionale, concepita come una grande famiglia. Per Salgado, l'intera storia del mondo era una lotta tra materialismo e spiritualismo. Dato questo fatto, appunto, ci fu una grande forte partecipazione dei cattolici all'azione integralista, tanto con simpatia dei vescovi e addirittura nelle dirigenze si trovavano dei sacerdoti. Abbiamo parlato dei principi ideologici e politici dell'integralismo, adesso affronteremo un po' la sua storia e il suo percorso. Come abbiamo detto, all'inizio viene fondato nel 1932, adottando come motto Dio, Patria e Famiglia, che rispecchia precisamente i valori dell'azione integralista. E come simbolo la lettera greca sigma, che rappresentava appunto la somma dei valori. Fin dall'inizio numerosi uomini di cultura aderirono, tanto che nel 1934 ci fu il primo congresso integralista dove Salgado fu nominato capo nazionale. Sempre in quell'anno il Presidente della Repubblica rompe l'alleanza con le forze di sinistra. Questa rottura di alleanza porta l'appoggio del Presidente della Repubblica all'azione integralista, durante gli scontri appunto tra gli integralisti e i comunisti. Al partito aderirono molti portoghesi, aderirono anche i soldati, i militari, gli immigrati italiani e tedeschi, aderirono anche gli operai, gli agricoltori e i braccianti, quindi insomma la classe operaia. Sul numero esatto dei membri del partito non ci sono dati precisi, però dai documenti interni salta fuori che superava il milione di persone, questo per renderci conto della grandezza e l'importanza dell'integralismo. Nel 1937 Salgado si candida, e si candida appunto per le elezioni presidenziali, soltanto che nonostante venga definito favorito appunto per l'enorme consenso popolare, si ritira in quanto viene a sapere dal suo alleato che lo appoggiava, il Presidente della Repubblica, che ha in mente di fare un golpe. Salgado appunto vede la speranza di far diventare integralismo la dottrina principale del nuovo regime. Purtroppo il Presidente, attuato il golpe, fonderà una sua dittatura monopartito e persino la sua integralista verrà messa fuori legge. Nel 1938 gli integralisti non restano a guardare, comunque provano a sovvertire questo nuovo ordine costituito, ma il regime comunque risponde con l'esercito, con le forze dell'ordine, nonostante i vari morti causati. A discapito di questi tentativi di sovversione, Salgado viene esiliato fino al 1945 in Portogallo. Siamo nel 1945, in Europa il fascismo hanno perso, a livello militare comunque, quindi torna in Brasile, però non può riorganizzare l'azione integralista come stampo fascista a livello estetico. E comunque adesso molti ex integralisti erano in posizione di potere del nuovo regime, quindi non c'è più quell'unione, quell'appoggio popolare che c'era negli anni 30. Che tutto questo finì col declino dell'azione integralista. Siamo giunti alla fine di questa avventura brasiliana. Molto importante, ricordo appunto come il fascismo riuscì a conquistare un paese grande come il Brasile e appunto la massa di persone, la classe operaia. Adesso lascerò la parola a Cerotto che parlerà del suo fondatore, però prima lascio un po' di musica. We'll be right back.
Ciao Sembe, un saluto a tutti gli ascoltatori che stanno seguendo questa nostra puntata, puntata che potremmo definire speciale. Infatti, come da te già spiegato nella prima parte, oggi trattiamo l'azione integralista brasiliana, no? E come il concetto di visioni d'Europa non si fermi solo ad un semplice concetto geografico, ma sia un qualcosa di più. Io come sempre mi soffermerò sulla figura chiave del movimento, quindi in questo caso stiamo parlando di Plinio Salgado, e poi mi soffermerò, ma più brevemente, su un'altra importante figura, ovvero Miguel Reale. Partiamo dalla prima figura che ho citato, Plinio Salgado. Salgado nasce nello stato di San Paolo, in Brasile, il 22 gennaio del 1895. È figlio di un noto colonnello dell'esercito, padre che morì quando Plinio aveva ancora 16 anni. Fin dalla giovane età si vede già una persona molto intelligente, anche se inizialmente gli interessi sono indirizzati per le materie matematiche, anche se poi successivamente lasciano poi spazio ad un forte interesse per la filosofia e anche per la psicologia. Quindi, grazie a questa sua intelligenza, già a 20 anni fonda il suo primo settimanale e sempre durante quel periodo si avvicina al mondo della politica, abbracciando e contribuendo in modo importante alla formazione del partito municipalista. Nel 19 Salgado, dopo essere divenuto padre, resta vedovo, e questo evento, lui racconterà, molto doloroso, sappiamo abbia veramente lasciato un vuoto importante nella sua vita. Infatti in questo periodo si allontanerà dalla politica per abbracciare la teologia cattolica per un suo bisogno personale interiore, e quindi in questo periodo leggerà importanti scritti su questo tema. Ora mi fermo un attimo, lancio una canzone e noi ci ritroviamo qua tra pochissimo. Prima della pausa ho citato il grave lutto che subì Salgado, lutto che lo avvicinò appunto, come ho detto prima, alla teologia cattolica e sarà un punto molto importante nella sua politica, nella sua dottrina. Grazie alla qualità del suo lavoro, intanto alla qualità dei suoi articoli, viene notato da nomi importanti del giornalismo brasiliano, tanto che iniziò a lavorare per il Corriere Paulistano, ovvero l'organo giornalistico del Partito Repubblicano Paulista. In questo giornale conobbe molte figure importanti, tra queste anche il poeta Menotti del Picchia, personalità molto importante per quanto riguarda l'arte brasiliana. Salgado poi partecipò anche a molti eventi culturali, tra cui spicca su tutte l'importantissima settimana dell'arte moderna. Qualche anno più tardi però lasciò l'attività del Corriere Paulista per andare a lavorare nello studio legale di Alfredo Egidio de Souza Arana, una figura che diventerà molto importante nella vita di Salgado. Nel frattempo pubblica alcuni romanzi, ma in particolare nel 26 fonda insieme al già citato Menotti del Picchia e a Cassiano Ricardo, altro importante saggista brasiliano, fondano il movimento Verde Amarelo, ovvero la corrente più patriottica, potremmo dire anche nazionalista, del movimento modernista brasiliano. Vale la pena soffermarsi un attimo su questo movimento, dato l'importanza culturale. Infatti, questa nuova realtà si poneva all'interno del movimento modernista brasiliano presentando delle importanti caratteristiche letterarie. Ad esempio, sostenevano il verso libero, ovvero un verso che nella lingua letteraria non rispetta per precisa scelta dell'autore né uno schema metrico né tantomeno rime. E inoltre esaltava la difesa delle radici della cultura brasiliana e dei popoli indigeni, quindi sostenevano un certo concetto di primitivismo. Successivamente il movimento prese sempre più una linea guida politica, che poi sarebbe stata la stessa dell'azione integralista brasiliana. Infatti a questo punto, quando la realtà segue sempre più una politica ben definita, Cassiano Ricardo fuoriuscì dal movimento. Adesso lancio un'altra canzone e noi ci ritroviamo qua tra pochissimo per il proseguo.
Da questo schema, e coraggio di ribellarsi al sistema, schema di partito doppio giochista e traditore, che per un pugno di voti vende anche l'onore, l'onore dei giovani, di chi veramente crede, di chi nel cuore possiede una gran fede, fede di eccezione, sacrificio e compromessi. Su esprimer le tue idee, allora attacca i manifesti. Attacchini di partito, ci volevate trasformare, volevate soffocare la nostra voglia di cambiare, ma la nostra voglia di cambiare per noi è un solo nome, un solo grido, un solo credo, rivoluzione. Col sole di maggio arrivò poi l'occasione di rilanciare il messaggio ad una generazione. Ci portò l'occasione di spezzare le catene di questo sistema marcio e borghese. Ragazzo, sei vivo, non lasciarti castrare. ricorda sempre che la tua lotta è nelle strade, ma tu sei diverso, tu sai comandare. Lo spirito e l'anima c'è la via da seguire, perché essere nobili non è aver denaro, e cercare la giustizia nei tempi lontani, perché tu sei nobile e puro nel cuore, e per la tua lotta sai soffrire. Perché quando il vessillo si gonfiava al vento, era l'ora della forza, quello era il momento. Ora sai, il nemico non ha più elmi piumati, ha solo la penna e vestiti firmati. Servi dei giudici dalla toga rossa, non vi permetteremo di scavarsi l'ultima fossa. E poi inchieste, minacce, perquisizioni, dovevano sapere tutti quanti i nomi, i nomi di chi ha fatto gridare alla folla contro il sistema, poi a chi molla. Il mio sole, lo sai, non conosce tramonto. La mia lotta no, non può avere fine. Noi, come sempre, sopra le rovine. Se la lotta è un fuoco, io brucerò per l'eternità. Se la lotta è un fuoco, io brucerò per l'eternità. E se la lotta è un fuoco, io brucerò per l'eternità.
Salgado nel 1928 fu eletto, nello stato di San Paolo, nelle file del Partito Repubblicano Paulista. Sempre nel 1928 si reca in un viaggio in Europa e rimane particolarmente colpito dall'Italia fascista. Scriverà in merito: «Quello a cui stiamo oggi assistendo è lo spirito di Roma, che si eleva col suo eterno senso di equilibrio e di simmetria. La sua capacità di totalizzazione degli elementi individuali e sociali, di concezione del mondo sotto un criterio integrale nel quale non vi sono né atrofie né amputazioni, né scontri né tendenze dissociative. Roma fascista, così calunniata dai demagoghi ebri di cocaina libertaria, costituisce attualmente la suprema garanzia della libertà». Bello e da citare è il progetto che mette in piedi nel 1932, fondando la Società di Studi Politici, un'associazione che avrebbe dovuto unire tutti gli intellettuali brasiliani vicini all'idea fascista. A ciò seguì il cosiddetto Manifesto d'Ottobre, che sancì anche l'avvento dell'azione integralista brasiliana, il 7 ottobre del 1932. Due anni dopo ebbe luogo a Vitoria il primo congresso, confermando Salgado con il titolo di capo nazionale del movimento. Nello stesso anno si verificarono cruenti scontri tra le forze appunto dell'azione integralista e i comunisti. Quindi abbiamo detto che prende vita questa nuova realtà politica che sostiene completamente il modello fascista italiano. Infatti instaurò un'organizzazione gerarchica e si crearono le camicie verdi. E oltre per esempio ad avere contatti importanti con l'ambasciata italiana. Come simbolo fu utilizzata la lettera dell'alfabeto greco sigma, che rappresenta la somma, e quindi sta a significare la somma dei valori del movimento. Tra le file dei militanti si contavano un grande appoggio da immigrati italiani, tedeschi e portoghesi, però ovviamente anche tantissimi brasiliani, in particolare provenienti dai ceti più bassi della società. Infatti questo movimento era completamente interclassista. Soffermandoci invece sul pensiero personale del leader Salgado, troviamo una figura molto spirituale e qua ricordiamo il momento in cui lui legò particolarmente con la religione. E il concetto che emerge è il cosiddetto uomo integrale, ovvero, a differenza delle teorie che considerano la persona come un semplice agente civico o d'altra parte come un agente economico, e quindi mosso potremmo dire solo dalla ricerca dell'utile, il concetto dell'uomo integrale sostiene l'importanza che l'uomo nella sua vita deve unire tutti questi aspetti. Quindi un'esistenza corretta dovrà legare sia la dimensione spirituale prima di tutto, poi la dimensione sociale, quindi quella che potrebbe essere la relazione con le altre persone, e ovviamente anche i bisogni materiali. E comunque emerge sempre come importanza principale la fede cristiana. Salgado scrisse a riguardo: «Sopra la politica vi è l'uomo, e sopra di lui il suo creatore, verso cui dobbiamo dirigere i nostri passi in questo nostro breve soggiorno terreno». Ecco, questa frase veramente ci fa capire l'importanza e la visione spirituale e religiosa di Salgado. Questa frase oltretutto ci riporta a Codreanu e la sua guardia di ferro. Infatti queste due realtà spesso vengono esaltate come i movimenti fascisti che legarono di più con la religione. Quindi, tornando al concetto di uomo integrale, Salgado si oppose a tutte quelle manifestazioni del pensiero unilaterali, vale a dire o l'individualismo e anche comunque il collettivismo, con i loro equivalenti economico-sociali che vengono rappresentati dal modello capitalistico e dal modello comunista. Nel periodo del 1937 il consenso del movimento era crescente, infatti ricordo che siamo di fronte alla realtà che possiamo definire fascista più importante della storia del Brasile e comunque della zona geografica del Sud America. Salgado lanciò la propria candidatura alle elezioni presidenziali previste per il gennaio del 38. Venne però a conoscenza del progetto di Getúlio Vargas di cancellare l'appuntamento elettorale e dar vita al famoso golpe dello Stato Nuovo. Salgado ne appoggiò inizialmente il progetto poiché sperava nell'importanza delle sue camicie verdi per la costituzione di un nuovo Stato, di un nuovo sistema e di una partecipazione attiva alla vita politica. E invece il presidente golpista mise al bando tutti i partiti, compreso quello di Salgado, e instaurò un regime monopartitico. Nel periodo successivo, i vari tentativi di insurrezione finalizzati a rovesciare il governo di Vargas costarono a Salgado l'arresto, la prigionia in una fortezza e l'esilio in Portogallo fino al 45. Salgado appunto nel 45 tornerà in Brasile dopo la fine del regime dello Stato Nuovo e fonderà una nuova formazione politica, il Partito della Rappresentanza Popolare. Quindi ecco, questo qua, questo nuovo partito rappresenta il tentativo di riformulare la dottrina integralista, però in una nuova funzione democratica. Nel 55 Salgado decide di candidarsi alla presidenza della Repubblica con il nuovo movimento, però il risultato che ottenne fu veramente scarso, infatti ottenne circa l'8% del totale dei voti. Negli anni successivi sostenne diverse realtà politiche, fu nominato presidente dell'Istituto Nazionale dell'Immigrazione e della Colonizzazione. Gli anni che seguirono e il suo ritorno alla politica, dal mio punto di vista, per come sono andate le cose, sono eventi di difficile comprensione e ci sarebbe da parlare ore e ore. Infatti Salgado non sostenne sempre una stessa figura, ma non perché fosse uno che si buttava di qua e di là, ma perché dovette adattarsi alla grande confusione politica brasiliana. Nel 74 abbandonò l'impegno politico ed appena un anno dopo morì a San Paolo. Questa è, a grandi linee, quella che fu la figura principale, la figura chiave del movimento fascista brasiliano. assoluta è l'importanza di questa figura per uno Stato, per un continente come il Sud America, che non aveva mai vissuto una realtà tale, ma soprattutto mai nessuno raggiunse un livello così importante. Ora lancio un'altra canzone, al nostro ritorno ci soffermeremo brevemente su un'altra figura, quella di Miguel Reale, giusto spendere due parole su un'altra figura importante, e poi giungeremo al termine di questo nostro appuntamento. La figura di Miguel Reale risalta per molte ragioni all'interno di questa azione integralista brasiliana. Prima su tutta è l'attenzione che egli dedicò all'organizzazione di un futuro Stato integralista, e poi per la sua attenzione alla questione sociale, aiutando e avvicinandosi sempre più ai lavoratori. Tradizionalmente si afferma che all'interno dell'integralismo brasiliano, e qua è un passaggio molto importante per capire la grandezza e quante realtà differenti conteneva questa azione, questo movimento, vi fossero tre grandi correnti: una maggiormente conservatrice, mistica e vicina al cattolicesimo, e quindi quella dell'appena spiegato Plinio Salgado, poi una realtà più romantica, più vicina al tradizionalismo cattolico e anche spesso alle posizioni della Germania. E questa era sostenuta da Gustavo Barroso. E poi ce n'è un'ultima che è una più, potremmo dire, realistica, una più diretta, più corporativa, prossima al fascismo italiano e potremmo dire maggiormente attenta all'organizzazione dello Stato e alla questione sociale, quella appunto di Miguel Reale. Reale era figlio di un medico italiano. Completò la sua formazione secondaria nel Collegio Dante Alighieri di San Paolo, un'istituzione dotata di una tradizione consolidata, all'epoca totalmente orientato alla diffusione della cultura italiana e anche dell'ideologia fascista. Forte fu la critica al liberalismo e la proposta di superamento delle sue contraddizioni attraverso delle riforme dello Stato, che avrebbero costituito successivamente la linea generale del pensiero integralista di Miguel Reale. Considerava il rafforzamento dello Stato nazionale brasiliano come un obiettivo pratico da affrontare con la logica e la riorganizzazione dello spazio, mentre per esempio i concetti di Pino Salgado vedevano nello spazio nazionale qualcosa di quasi mistico. Ecco, su queste basi si forma la corrente più moderna di questo movimento. Infatti su questi punti Reale è chiaramente un pensatore moderno, probabilmente il più moderno tra tutte queste figure, così come moderna era la matrice italiana del suo pensiero, così per capire bene proprio le differenze e far capire come una realtà così grande avesse al suo interno tante menti differenti. Con queste parole io ho terminato la mia spiegazione, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io ricordo che i podcast sono sempre disponibili e vengono aggiornati ogni settimana della nuova puntata sul sito di Radio Bandiera Nera e sull'applicazione di Casa Pound. Basterà cercare la trasmissione Visioni d'Europa e si ritroveranno tutte le puntate. Vi ringrazio ancora per l'ascolto. Dal blocco studentesco Verona per Radio Bandiera Nera è tutto, alla prossima.
fatiche mette.